Sera! Signore e signori, noi siamo gli animatori della serata!
Il multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco.
Lei si aspetta che io parli?
No, mi aspetto che lei muoia.
Siamo qui per un altro motivo.
Pillola azzurra.
Dai la cera.
Pillola rossa.
Togli la cera.
Wow, ma che cos'è questo? Un episodio crossover?
Dopo la sezione cinema c'è la radio. Dopo la radio c'è la morte.
Temi tu la morte.
Appunto, vorremmo fare un dibattito.
No, il dibattito no!
Da nuovo, se fa presto arriva la guerra atomica.
Ma nessuno è perfetto.
Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.
Dovete chiamarmi Signor Maiale!
Questa è la mia.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ciao.
E buon anno a tutti.
Buon anno, ciao.
Purtroppo un nuovo anno.
Buon Natale. Preferivi l'anno vecchio?
Guarda, sì, per come è iniziato l'anno, direi che questi 13 giorni...
Come diceva il prete, il grande Giovanni Giacomo, ogni fine è anche un grande inizio.
Quanta saggezza! Spoiler, sì. Quanta saggezza!
Iniziamo l'anno con uno spoiler.
E poi è venerdì 13 oggi, quindi io, tra vedere e non vedere...
Una pugnalata nel costato,
sì.
Ci sta sempre.
Sì, sì, sì.
Bene. C'ho il sole in faccia.
La Madonna.
Dio ti sta prendendo. Dio ti sta per parlare.
Ed è subito Barbara.
Guarda,
Duzzo.
Guarda come siamo bianchi. Ti sì, tipo Barbara.
Siamo bruciati.
Allora.
Duccio!
Tore è viola. Tore è viola.
Aspetta subito.
Ah, no, grazie. Ora ok. Grazie. Ti stai
riparando. Sono illuminata dal
sì.
Cielo.
Ci vedo un cazzo.
Ma mi sento, soprattutto.
Sì, sì, sì.
Ti sentiamo.
Sì. Mi sento.
Che mi hanno gerlato questa cosa.
Siamo sempre noi.
Andate avanti
voi
che io non ci vedo niente. Cult Fiction, seconda parte, quinta stagione, puntata numero 9. La voce che sentite, il faccione che vedete è quello di Tore Ucchedu insieme alle super kick qua presenti.
Eleonora,
Marta, sempre
e Valentina.
Con la stessa gioia di vivere dell'anno scorso.
Miglia.
Forse un po' di meno.
Forse un po' di meno.
Con tanta roba. Tanta roba, ho visto un sacco di film durante le vacanze di Natale, tra cinema, sala cinematografica, streaming, TV, pirateria.
No,
nel senso che ho visto One Piece.
Ah, sì, sì, Pirati dei Caraibi.
Pirati dei Caraibi, esatto.
Johnny Depp.
Live action, animazione.
Ho visto tutti, la Disney.
C'era il Re Leone anche, c'era la Bella e la Bestia.
Ma a me il Re Leone non è piaciuto.
Io non lo accetto il live action del Re Leone. Uno, perché non è un live action. Perché è tutto in CGI e Simba non ha le palle, per esempio. Ed è un leone maschio.
Non ci avevo fatto caso.
E non gliele hanno fatte.
Perché Disney, e quindi i bambini poi vedono le palle e dicono mamma, mamma,
perché la mia Barbie non ce l'ha?
E indicano quello che non c'è.
E indicano,
sì.
Sì, sì. No, ragazzi, fanno tutti schifo i live action. L'unico che si salva è Dumbo di Tim Burton. Diciamo le cose così.
No,
sì.
dai.
La Bestia è bellissima.
Aladdin è bellissimo, sì. Ragazzi. Aladdin è meraviglioso. Le canzoni, raga.
Sì, Aladdin era bellino, però il più bellino è Dumbo, finora.
Per te, per me no.
A me Dumbo già fa paura.
Cos'è?
Dumbo già sì, mi fa paura.
È creepy, Dumbo.
Di base. Cioè, io ho dei traumi infantili per colpa di Dumbo.
Ma è molto grottesco per essere un film di animazione,
esatto,
per bambini. Ci
esatto.
Sono delle scene spaventose.
Sì, sì, sì. Mia poi, madre sì, ancora piange.
La bestiola di per sé è carina e coccolosa.
Solo lei.
Ma è protagonista di un trauma infinito.
No.
E beh, Tim Burton, cosa ti aspettavi?
No. Ah, il cartone.
Il cartone. No, proprio
il cartone.
Non
mi ricordo.
Sì,
sì,
sì. Ce ne sono.
Dumbo di Tim Burton è estremamente edulcorato. Con l'aspartame.
Pinocchio invece l'avete visto in live action?
No.
Mi fa impressione.
No,
ma quello con
c'è
Tom
il burattino che
sì,
mi fa impressione.
No. Non è un granché. La fatina è politicamente corretta.
Ciao, Eleonora. Imitazione della fatina.
Ha senso, siamo nell'epoca.
La fatina di Pinocchio è la compagna di banco della fata madrina del Cenerentola di Amazon.
Oddio.
C'era di Amazon.
C'è la di Amazon.
Il fatino madre.
Ah, sì, certo, è probabile. Secondo me sono fratelli in realtà.
Sì. Sì.
Abbiamo visto un sacco di roba, quindi.
Un sacco di stronzate nei primi sei minuti.
Ma a noi piace così.
Siamo soddisfatti di questo. Sì. Prima di tutto un saluto al nostro partner del cinema Greenwich di Via Sassari qui a Cagliari.
Ciao.
Che non ha chiuso i battenti a Natale, ha una nuova programmazione per questa settimana. Da segnalare assolutamente l'appuntamento con il cinema ritrovato, che sarà fra due settimane, mi pare, e abbiamo David Lynch.
Sì, finalmente!
Strade perdute. Chi avesse voglia di farsi un viaggio mentale senza fine,
dormo lì.
Troverà Strade perdute. Non solo, questa settimana abbiamo Le Vele Scarlatte, con quelli insopportabili di Louis Garrel.
Geloso.
È un po'.
Io francese, mai.
Ricordiamoci che Torre parla francese meglio dei francesi.
Sì,
sicuramente.
Sì, madrelingua.
È un bel mattino. Poi, Serata Evento, c'è una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Il documentario Serata Evento con in sala gli autori e registi del documentario stesso.
Benissimo.
Programmazione è tornato anche Titanic al cinema, avete visto?
No. Prima di 5 anni. Basta, vi prego.
Perché James Cameron vuole battere i suoi stessi record.
Vuole guadagnare il più possibile.
Il problema è che secondo me ha sbagliato il grafico. Cioè, non so chi abbia utilizzato
la locandina.
Perché...
L'hanno fatta con Canva?
Io presumo che l'abbia fatta coi piedi, proprio l'ha disegnata un bambino di 2 anni, perché a un certo punto vediamo Kate Winslet che ha una parte di capelli piatti, lisci, e l'altra parte riccia, lunghi, e dalla parte invece li ha raccolti. Allora, che errore c'è stato? Cioè, veramente non ti sei reso conto di quello che stai facendo? So. È probabile, ma cacchio, da qui a pubblicarla non ti rendi conto.
Sai forse perché hanno voluto fare l'abbraccio? Forse tra il passato e il futuro, non lo so, sto interpretando. L'abbraccio di lei con lui che si vedono tra prima, cioè da ieri e oggi.
L'interpretazione è molto bella, io solamente penso che sei una merda. Non so. Grafiche.
Io so solo che nel frattempo l'iceberg si è sciolto.
Ma in programma non c'era il 2 da
globale, Tore.
Ma in programma non c'era il 2 da tipo 150 anni.
Il 2, cosa vuoi fare nel 2?
C'era un fake trailer di DiCaprio che veniva scongelato e andava a cercare cose.
Certo, sicuramente.
Poi è uscito Captain America.
Vabbè. No. Non l'andiamo a vedere.
Ancora. No, direi.
Poi, cosa pensiamo di James Cameron?
Come?
Cosa pensiamo di James Cameron? Soprattutto.
Che ha tanti soldi.
Dobbiamo iniziare da Avatar, Tore, visto che a te...
Sì, io l'ho buttata un po' lì.
No, farei prima una carrellata di news. Una carrellata di news, anche perché sono stati assegnati, così un po' in sordina, i Golden Globes.
Dopo un anno di fermo, giusto?
Sono stati fatti... Sono sempre stati assegnati. In un modo o nell'altro, ma non sono mai andati in pausa. Anche. Sì, esatto. Alcune delle cose che abbiamo visto hanno ricevuto premi.
E siamo contenti di ciò.
Sì, perché vuol dire che anche se diciamo cazzate abbiamo buon gusto. Quindi Guglielmone...
È tornato sul palco.
Prepotente.
Sì!
Miglior film di animazione.
Sì, come miglior film di animazione è... anche detto finalmente, perché cioè, tutti se l'aspettavano da un momento all'altro, viene sempre sottovalutata l'animazione
Spielberg.
Che mi sto perdendo, sono andata in tilt il server, che l'animazione è cinema. Quindi certo, palesemente davanti a tutti. Oh, io ci ho impiegato 15 anni per fare questo film, quindi vi voglio dire, l'animazione è cinema.
Ne è valsa la pena. Potrebbe essere capace di soffiare l'Oscar animazione puntualmente assegnato a Disney ogni anno. Ci sarebbe.
Sì.
Poi Fablemans ha vinto 2 Golden Globe.
Sei contento?
Molto. Uno a Steven Spielberg, miglior regia, e l'altro miglior film drammatico.
Ha superato Top Gun, quindi.
Sì, sì, giustamente, direi. No. Poi, è un bel filmone, però, insomma, vuoi mettere?
Sì, 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 certo, certo.
Poi,
in realtà mi aspettavo Elvis, posso dirvi?
Però ma vinto lui, ha vinto
lui. Bravo, lui.
È una soddisfazione più grande probabilmente per Austin Butler, che ha incarnato il Red Rock.
Già.
Poi Colin Farrell, il miglior attore in Banshee of Inisherin. Non sciogli lingua.
Una bella pronuncia, comunque.
Perché sono anche irlandese. Eddie Murphy. Eddie Murphy in Golden Globe alla carriera.
Fa sempre ridere lui. Ho la battutona sulla moglie di...
di Will Smith.
Ah, sì,
è lo schiaffo di Chris Rock. No, è fantastico. Lui lo può fare, posso dirvelo. Lui lo può fare.
Non so quanto sia contento Will Smith a riguardo.
Ma magari sono amici, che ne sappiamo noi.
Probabilmente sì.
O magari sono rivali.
Secondo me sono stati rivali negli anni Ottanta.
Lo penso
lui
è
come Schwarzenegger e Stallone.
Esatto, perché il genere è quello.
Sì.
L'ha chiamato Ebro, mi è piaciuta la tua battuta, dopo sicuramente.
Con i medaglioni d'oro, luoghi comuni a Gogo. Kate Blanchett, protagonista di Tar, vincitrice del miglior attrice in film drammatico.
E io pensavo che avrebbe vinto invece Ana
de Armas, meno Ana male Armas che non ha vinto.
No, è molto brava. Molto
lei è molto brava, ma blonde.
Ma il film
è stata molto brava, però.
Per carità.
E va già via a bocca asciutta Damien Chazelle, il regista di Babylon, che sa assolutamente da vedere, però gli spiriti dell'isola, Banshee of Inisherin, si è giudicato il Golden Globe come miglior commedia.
Ha vinto su Triangle of Sadness.
Ebbene sì. Che...
sì. Sì.
È anche il tuo.
È anche... tu. È anche Glass Onion. Non dirò.
House of Dragon esce come miglior serie.
Cioè, raga, scontatissimo.
Scontata, c'era di meglio, secondo me.
Non lo so. The Crown non poteva vincere.
Perché no?
No.
No. Su House of the Dragon no.
Non era un granché.
Ma no, all'ultima stagione dici, no?
Non poteva vincere. Dai, siamo sinceri.
Io non ho visto un cazzo, quindi non mi esprimo. Non mi ha sorpreso, ma non mi esprimo. Michelle Yeoh ha vinto come miglior attrice in una commedia. Appunto c'era Margot Robbie.
Emma Thompson anche Anya Taylor-Joy con The Menu, insomma.
Non la conoscevo questa attrice.
Chi?
Asiatica. Ah.
Michelle Yeoh? Non neanche io.
È da dire con entusiasmo.
Yeoh! O così a niente.
Esatto.
Però c'è anche Emma Thompson.
Sì, però non ha vinto.
Il piacere è tutto mio. Ma io non gli avrei dato il premio.
No.
Mio, vieni Michelle Yeoh.
Lei merita sempre, anche quando non fa parti eclatanti.
Raga, Ryan Murphy.
Mm-mm.
Io delle volte
va bene.
Altro Golden Globe, la carriera televisiva.
Beh, però le due serie che ha fatto quest'anno.
Io penso sempre, lui è passato da Glee. Io lo dico sempre, è passato da Glee a Dahmer.
È sperimentare.
Sì, ma lui poi
story anche.
Ha una faccia da cattivo, io non l'avevo mai visto di
Ryan Murphy è uno stronzo, è cattivissimo.
È psycho.
Ryan Murphy era stronzo anche in Glee. Allora io adesso faccio un po' di gossip, perché purtroppo so molte cose di Glee, ma se un attore gli stava antipatico, aveva degli sgherri, come si dice? Vabbè, comunque scherzi. Degli scherzi. Aveva degli scherzi con un attore, faceva in modo che il personaggio avesse delle parti terrificanti per fare dispetti a quell'attore.
È affabile, è un tipo affabile.
E questo è Ryan Murphy. quindi non mi stupisce niente, sì. E poi ha un amore per Ivan Peters, lo vorrebbe ovunque, cioè se lo porterebbe anche a casa lui, pur di averlo.
Per torturarlo.
Per torturarlo.
O magari il contrario. Sì.
Allora, raga, io vorrei parlare del miglior film straniero.
Mm-hmm.
Allora,
Che non abbiamo visto.
Argentina. Ha vinto.
Senti che pronuncia bene.
Argentina.
Don't cry.
Argentina. No, io sono molto contenta perché uno dei protagonisti è Peter Lanzani, che io non so se voy avete un po' di cultura di Casi Angeles, i Teen Angels, non le...
Non lo seguivo, però ok.
Il periodo Mondo di Patti, no? Le serie TV argentine, ok. Lui è partito da là. In realtà sta facendo un successo assurdo, cioè è un attore veramente molto molto bravo. Quindi chi parte dalle
sitcom, per dalle
sitcom, sì, in realtà poi può fare tante belle cose, quindi...
Dipende.
Will Smith, il principe di Bel-Air,
esatto,
è finito a dare pizza in faccia a Chris Locke.
Esatto, ma le telenovelas tu non daresti un euro, un centesimo a una persona che ha fatto telenovelas.
Però tipo la tipa che ha fatto Raven invece... è sparita. Dalla circolazione.
Sì, effettivamente. Talenti, ma diversi. Penso si sia proprio autoeliminata.
Anche Hilary Duff, se per quello.
Hilary Duff, idem. Si sono autoeliminate, ma si sono salvate, forse.
Però ha fatto I Met Your Father, che aveva lasciato un po' desiderare, deluso le aspettative non dei fan vista. Di I Met Your Mother. Poi Angela Bassett, miglior attrice non protagonista.
Me l'aspettavo.
Black Panther, Wakanda Forever.
Anche lei è amica di Ryan Murphy.
Sì. Non aspettavo.
Miglior colonna sonora per Babylon.
No.
C'era anche Fableman, Pinocchio.
Pinocchio meritava un botto, ragazzi.
Peccato.
Il nostro Stefanone ha vinto anche.
La regia.
La regia.
Sì.
Zendaya.
E neanche c'era
Zendaya.
Però si è degnata di andare
Zendaya. Sì, perché lei ha detto tanto io ormai ho già vinto, quindi è perché devo far vedere la mia faccia.
Me ne sto a casa e li guardo da casa.
Giustamente.
E niente, un po' a grandi linee, no, questi
i ah, film.
White Lotus
è la nostra amica Coleridge.
Sì.
Kevin
Costner anche
Costner.
Un redivivo dagli anni 80, esatto,
è tornato
miglior attore in una serie e poi
Amanda Seyfried, che anche lei non c'era,
ha vinto, è vero, ha vinto
con la serie Dropout.
Sì.
Ragazzi, c'era anche Andrew Garfield, c'era il nostro gatto,
che è c'era diventato un astrologo praticamente. Raga,
io ho visto l'intervista che ha fatto con la giornalista British, dove c'era questo flirt tra loro due, meraviglioso.
Tu che ascendente sei?
Acquario.
Sono leone, ascendente acquario.
Bellissimo, poi un ragazzo che ti parla di astrologia, cioè, vengo e ti bacio i piedi come minimo.
ha del potenziale
assolutamente,
per conquistare le
se non sei Paolo Fox,
assolutamente sì.
Quante stronzate in così poco tempo. bene, ma non benissimo.
Ma noi i commenti dei nostri amici li possiamo vedere, cioè appaiono sullo schermo. Scusate per l'ignoranza, poi ovviamente. ok, scusate, sono un po' ignorante.
Poi sono usciti diversi trailer.
Sì.
Mi soffermerei su uno in particolare, quello di Rainfield, dove abbiamo un protagonista, la bestia degli X-Men, che fa l'assistente del conte Dracula, che è interpretato da Nicolas Cage.
Paurissima,
che è uguale a Lucas Casella.
Ho visto,
mi ricordava, ecco,
è lui.
Io ho detto, allora questa persona
è la più bella di Calpino.
No, Lucas Casella con la dentiera da
lui. Dobbiamo fare un collage identico. Dove mettiamo loro
l'hanno
due,
già fatto,
l'hanno fatto
già
perché
fatto.
Sono uguali.
Sì, sono uguali. Non vedo l'ora di vederlo.
Con o senza denti così, è comunque...
a bocca chiusa, è uguale a Lucas Casella.
Mamma mia,
come è invecchiato male
il pigiama. Beh, che c'è su
è truccato da Dracula, però
quindi la realtà dice lui somiglia, quindi è Lucas Casella che somiglia a un vampiro in realtà.
Sì, malnutrito, però sì.
O è un vampiro che assomiglia a Lucas Casella.
È da vedere.
Vedremo.
Fatecelo sapere.
Ci pensiamo. Comunque.
Secondo voi?
Sì. Ci pensiamo.
È uscito il trailer del nuovo film con Joaquin Phoenix. Is Afraid.
Sì.
Che
sì.
uscirà ad aprile 2023.
Ed è delirante.
Ma lui è truccato o è un
Allora, che è ingrassato senz'altro, sappiamo che lo può fare, ci può arrivare.
Sì, ed è di nuovo dimagrito.
La faccia è modificata.
Penso sia frutto di fotografia, molto trucco CGI, sì, perché attraversa quattro momenti della vita del personaggio, quindi infanzia, adolescenza, età matura, mezza età e vecchiaia.
Ma penso sia anche la fotografia, perché ho visto che tutto è molto
sì, chiaroscurale. È molto, molto sofisticato, molto, molto sofisticato. Il trailer è delirante, è bellissimo.
Sì.
Ha già un grossissimo punteggio per me, da vedere, da vedere.
Sì, sì.
E poi Ari Aster, due film, due colpi sicuri, quindi non c'è due senza tre, questo farà cagare sicuramente.
Eh beh, è ovvio.
Appena finanziato, appena finanziato.
Poi, tu mi hai detto che non è un remake,
mm-hmm.
ma è uscito il trailer della casa.
È sia un remake che un sequel.
Mm.
È il reboot della saga di John Carpenter,
mm-hmm.
di cui sono già usciti diversi film, anche la serie, e questo riprende quelle fila.
Ci sta.
Sì. È molto atteso, è molto atteso. Tra l'altro il trailer è solo suoni, mi pare, strumentale, non ci sono dialoghi, mi pare.
Eh beh, certo, è un horror, mi hai sentita parlare, urla.
Non sta mica parlare, stanno ammazzando.
Certo, ci sta.
Anche quello è molto, molto atteso.
Poi vabbè, uscirà The Whale, quello lo sappiamo già, non è un anime.
Sì, sì, sì.
Quindi lo aspettiamo.
Era anche candidato, poi...
Infatti quest'anno agli Oscar se la contendono un po' di film, secondo me, interessanti.
Per il miglior film le rose sono sempre molto più ampie rispetto ai
attori. Sì, sì, sì.
Però è dagli Oscar 2020 che non vedo una bella edizione. I film del 2019 erano troppo belli, cioè c'era da fare a colpi.
Non è vero,
addirittura.
Sì, sì.
Non è vero, dai, l'anno quello scorso ci siamo visti in diretta, allo schiaffo.
Sì, certo, sempre, però
ma sono le cose un po'...
Sono due anni che risentono della pandemia ancora.
Mm.
Spero in questa edizione un po' più cicciona.
Mm-hmm. Speriamo.
Una news molto importante che ha fatto discutere il mondo intero: un ragazzo si è tatuato Mercoledì Addams sul braccio o sul bicipite, sulla gamba, non mi ricordo.
No, io stavo pensando a Messi sulla fronte.
Ciao.
Il tatuaggio non è venuto molto bene.
Beh.
Perché sembrava Samuel L. Jackson con le trencine.
Penso di averla vista quella foto. Non ero molto convinta.
Scegliete bene i vostri tatuatori.
Esatto, esatto, esatto.
Non te l'ha fatto il cugino.
Mm-mm-mm, il cugino tatuatore. Poi, Whoopi Goldberg ha un tanto così da realizzare Sister Act 3.
Oh. E di questo siamo
produttrice.
Produttrice.
Nelle vesti di tutto, di attrice, suora, produttrice, cantante.
Tutto a fare.
A patto che ci sia ancora Maggie Smith nel cast, come nei primi due film.
Sì.
Maggie Smith che è intrappolata nel maniero di Downton Abbey ancora. non vuole più uscire, è anzianotta la signora,
vabbè, porella, sì. In pensione mai,
è un'istituzione, loro che è un'istituzione come la regina Elisabetta, ma
che però come lasciati. Papa Ratzinger
è vero,
è passata a miglior vita il Papa,
sì.
Ratzinger è stato accolto perché... da Emanuela Orlandi, vorrebbe dire.
E questa io la segnerei come perla,
sì,
del giorno.
La perla del giorno.
Tra l'altro
la
hanno anche riaperto il caso.
Così.
Stiamo diventando un podcast di crime qua.
Chi l'ha visto?
E io però voglio fare un inciso, una cosa che non c'entra assolutamente niente. Mm-hmm. Non fatemi mai più vedere la salma del Papa in diretta TV, perché io sto mangiando l'ora di pranzo e mi vedo il morto grigio. io ho vomitato e ho avuto anche gli incubi, perché a me le persone morte non mi piace vederle. No, non mi piace.
Cogli il lato positivo della situazione. Accade ogni morte.
Ripasa. Potrebbero prenderla come ispirazione per un nuovo film, comunque un film horror sicuramente.
A pranzo col morto.
A pranzo dopo col, a morto. Col morto. Sì, sì. Bene. Grazie TV1.
D'accordo. Detto ciò, trailer.
Trailer.
Sì.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere, eh?
Reciterete in un teatro vero, ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me?
Antonio Albanese.
È come scalare l'Everest.
Lo stiamo scalando tutti.
Grazie ragazzi, un film di Riccardo Milani, dal 12 gennaio al cinema.
Tu mi ami?
Perché me lo chiedi?
Un film di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo.
Zero polemiche, se non comincia prima lui.
Sono una donna con la D maiuscola!
Basta! 4, 3, 2, 1!
I migliori giorni, dal 1 gennaio al cinema.
Il candidato all'Oscar Stanley Tucci.
Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione.
Naomi Ecky.
La musica non ha limiti. Voglio raggiungere più gente possibile.
Dall'autore di Bohemian Rhapsody.
Un'emozione stupenda.
Whitney, una voce diventata leggenda. Dal 22 dicembre al cinema.
Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
Bene.
Sacco di roba.
A parte Whitney Houston, che è in sala da Natale, praticamente. Due film italiani.
Sì.
Antonio Albanese, diretto da Riccardo Milani, l'autore del documentario su Gigi Riva, o ancora Gli occhi lucidi, che tra l'altro oggi sono entrambi a Cagliari.
Perché mi hanno invitati?
Perché stanno pranzando da Sustento adesso, probabilmente. Salutiamo gli amici di Sustento.
Salutiamo e basta.
Come Simon Schett. Per presentare il film Da Notorious e all'Odissea.
Ah, ok.
Sembra un film molto interessante. Antonio Albanese in un ruolo che non è prettamente da commedia, è più drammatico. Nel cast c'è anche Vinicio Marchioni, Erfredo del romanzo originale.
Mm-hmm, sì, sì, sì.
Poi Edoardo Leo è Massimiliano Bruno,
Buccio del culo.
Buccio del culo. Meglio noto come Buccio del culo.
Poverino, che noi abbiamo visto al festival che abbiamo seguito quest'estate.
Sì, al Forte Village.
Al Forte Village.
Sardinia, Italy, Film Festival.
Sì, io ho detto festival vero, perché sinceramente non mi ricordo il titolo, potevano scegliere, essere un po' più semplice.
Amici,
però, anche una sigla,
capito? Anche una sigla, sì, un acronimo, sì. Anche se tutto consonanti, però è impossibile da ricordare.
Però noi l'abbiamo visto.
Sì, che... entrambi alla regia e entrambi interpreti, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Un film sugli anniversari, sulle date da ricordare, sulle ricorrenze. Sono 4 episodi, Festa della Donna, Natale, non mi ricordo cos'altro, in sala da pochi giorni. E poi, cazzo guardi.
Vedo una cosa strana.
Aiuto.
Vedo la gente morta.
È Moira Orfei.
È lei.
Salutiamo e poi il biografico su Whitney Houston.
Lei è molto brava.
Lei è molto brava e anche Stanley Tucci è molto bravo.
Ma basta.
Com'è? Quindi canta lei? È una cantante? È una cantatrice?
Canta lei. Al limite hanno fatto lo stesso lavoro che hanno fatto con Rami Malek e Freddie Mercury, ovvero la sovrapposizione delle tracce.
Ah, beh, certo.
Però lei come che fa? Canta fa paura, nel senso è veramente molto brava. Sì, sì. Il film, mi sa che partiamo da questo. No, che okay. L'ho visto.
Whitney.
E tu a un certo punto ti sei chiesto, ma Kevin Costner dove? Ah, no, è un altro film.
Esatto. Diciamo no, in realtà, allora, nel film si parla anche del set di della Guardia del Corpo.
Davvero?
Sì, sì. C'è il momento in cui lei è ai vertici della sua carriera e non vuole solo cantare, ma vuole fare anche un film. Chiama il suo agente, Stanley Tucci, dice, voglio fare un film.
Ciao, voglio fare un film.
Gli dà il copione, le dà il copione di The Bodyguard, lo legge e lo butta.
Oh.
Guarda che il film, il Bodyguard lo fa Kevin Costner e lo riprende. quello è un momento che segnano nel film perché è anche allo stesso tempo uno dei momenti più dolorosi della sua carriera, perché ha una gravidanza che però non va bene.
Sì. Oh. Ha avuto un sacco di aborti in realtà lei. Mm.
Ma lei ha figli? Ha avuto,
sì,
figli,
ha avuto una figlia.
Sì, ah. Sì.
Che ha più o meno la nostra età. Più o meno.
Sì, la figlia anche accompagnata in diversi tour come assistente. Ecco. Mm. È un bel sequestro di persona.
Quanto
non
dura?
Come Avatar, però.
Quanto dura?
Forse nessuno.
Più di due ore, due ore e venti.
Ma avete notato che non stanno più facendo film che durino meno di due ore? Sulle due ore e dieci, due ore e venti durano tutti?
Ne parleremo dopo.
Benissimo.
A parte quelle di Natale, ringraziamo per questo.
Sì, non ho quello un'ora e mezza, me lo risparmio le tre ore di film. Però sono sequestri di persona a prescindere, poteva durare anche mezz'ora.
Un episodio.
È un cortometraggio.
È un bel film, però boh, secondo me lascia un po' il tempo che trova. Se non fosse per i due interpreti principali, che sono tutto fuorché dei cani, è un racconto molto semplice per una carriera così controversa, ecco, è interessante. Però, dai. È un film rivolto ai fan, sicuramente.
Ecco. Ah, beh, certo. Vabbè, come anche quello dei Queen, alla fine.
Ma quello dei Queen ha avuto anche l'abilità nella sua realizzazione di ampliare anche il bacino dei fan.
Mm-hmm.
Questo è da fan, perché non dice niente di più di quello che non è già stato detto nei telegiornali, per esempio.
Certo, lo sappiamo già.
Sì, no, okay. Sì. Quindi, bravi loro, gli interpreti.
Sono contento.
Quello sì. Quello
la
sì,
buona anima sì. Di Whitney.
Sa buona anima. Poi.
Dai, parliamo di Avatar.
Ok, che schifo.
Togliamo, sì,
parliamo. Tolto il dente, tolto il dolore. Parliamo di Avatar.
Ok. Nella letteratura anglosassone, uno dei romanzi più famosi è Moby Dick.
Ah.
Bene. Poi.
Sembra un po' poi. Atlantis in realtà. Io continuerò a dirvelo,
stiamo dicendo
ragazzi.
Cose a caso per...
No,
allora in Avatar 2 la via dell'acqua la famigliola di
Jaxulli
lascia il proprio villaggio per tutelare il villaggio stesso dalle cazzate che hanno fatto i figli, mi pare.
Sì, diciamo che esistevano già queste cose pregresse, ma i figli hanno fatto un errore.
Sì, si sono fatti cassare dai cattivi.
Si sono fatti
cassare,
sì.
Andranno sicuramente a cercare nel villaggio. Quindi loro abbandonano la loro casa per trasferirsi in un altro villaggio, per fare la guerra lì, praticamente.
Sì.
In questo villaggio, che è un villaggio acquatico, ci sono altre creature senzienti. Una di queste è una balena.
Sì. È una pseudo balena.
È una balena.
Un balenottero.
Fantastica.
Sì.
Perché ha tipo.
Che ha dei sentimenti, occhi. Che ha un'anima, una coscienza. È un umano a forma di balena che non può parlare.
Ah, non parla. Sì.
Okay. No.
Hai interpretato quello?
Però.
Telepaticamente.
Sì, parla con dei suoni che comunque gli avatar possono capire.
Cos'è che non possono fare gli avatar?
Non lo so ancora, anche perché non so,
per dire una cosa brutta.
Non so se avete non so se avete letto, ma il terzo film di Avatar sarà sugli avatar di fuoco. Abbiamo avuto terra,
5 film, 5 elementi, ma erano 4.
Sono 4 gli elementi, non so.
Ah,
sono 4.
Un film tipo Avengers che li racchiude tutti.
Sì,
sì. Perfetto.
E quindi il prossimo a quanto pare saranno i fuocherelli,
sono le Wings.
Non so cosa cosa mi può rappresentare un avatar di fuoco? Sputa fuoco come un drago? È molto caldo? È molto...
È rosso?
È rosso?
Sputatore di fuoco su The Educational Channel.
Tutto questo su The Educational Channel.
E dietro ogni grande balena c'è un grande cacciatore. Moby Dick.
È così,
chiude. Però Tore dietro le quinte ha fatto un commento sui cani maledetti della settimana.
Sì, esatto, novità ci della seconda parte della stagione, il cane maledetto della settimana,
tutto il cast
di Avatar.
Sì. Indipendentemente, non discrimina nessuno, Tore,
perché
è proprio così
un film così colossale, perché come anche l'altro film, sono dei colossal, c'è una spesa dietro incredibile, maestranze di tutto il mondo, le migliori del mondo. Minchia, non mi fai vedere gli attori.
Io questo lo do per scontato, però...
Zoe Saldana.
Sì,
sì.
Tra Avengers e Avatar, non sappiamo di che colore è ancora, ok?
Anche Guardiani della Galassia.
Guardiani della Galassia, esatto. Sì.
Sarà verde? Sarà blu?
C'è Kate Winslet.
C'è Kate Winslet?
Kate Winslet. Io non l'avrei mai detto.
Ecco, perché non la vedi Kate Winslet?
È vero, cioè, è vero.
Tutti sappiamo che è estremamente brava Kate Winslet. Qualsiasi cosa faccia, può anche raccontare una ninna nanna che è da Oscar.
Sì, sì.
Ok. Qual era?
Kate Winslet è quella, la capa, insomma, acquatica.
L'hai letto o l'hai riconosciuto?
L'ho letto.
Oh.
Purtroppo sì, ma io...
Non ho altro da aggiungere.
Ecco.
Io l'ho vista, ad esempio. Ho visto lei che recitava con...
Sì, con gli adesivi assolutamente.
Per la motion capture.
Diciamo che questo peccato. Però lo dai per scontato, perché comunque non ti... Alla fine vuole raccontare una storia, non ti vuole raccontare l'attore. Nel senso, non ti vuole far vedere l'attore questo film.
Allora tu
non
dici...
è fatto per quello.
È un film che non è fatto per quello.
Però allora tu dici, puoi metterci qualsiasi cane a recitare, se non sarebbe... Esatto, però. Perché ci sono attori così bravi che ci vuole quel tipo di attore, quel tipo di recitazione per fare un film del genere. Il fatto che non si riconoscano non ne nega la bravura. Cioè, nel senso, non ci puoi mettere una merdina a caso. Forse proprio per quello.
Non lo so.
Ma non ti è piaciuto il carico di CGI esagerato?
Con questo non voglio dire che loro siano stati dei cani, assolutamente no. Ma non posso nemmeno dire il contrario. Ok.
Perché sono troppo coperti.
Sono troppo coperti. Un lavoro eccellente, d'accordo. Però mi stai togliendo gli attori. C'era anche Sigourney Weaver di nuovo. E ha fatto la sua stessa figlia.
Esatto.
Ok, sì.
Cioè,
però anche il primo era così.
Sì,
capito?
Assolutamente.
Chi va a vederlo sa già.
Secondo me è un potere troppo grande e non gestito al meglio. A quel punto puoi togliere sul serio gli attori e costruire i personaggi. Così come è stato fatto per la balena. Non te ne servono più attori.
Vi stavo per chiedere, ma qualcuno ha fatto?
Ma sì, no.
No, è fatto interamente...
Non farebbe alcuna differenza.
Sì, è fatto con la carne umana, mettiamola così.
c'era qualcuno che la faceva?
Hanno fatto la CGI su una balena.
Vabbè, qualcuno che c'era senz'altro. Uno vestito di blu senz'altro c'era lì. Però quella balena...
C'era uno vestito di blu anche nella mano di mano...
Esatto, esatto. Quindi sicuramente c'era qualcuno. Poi che sia...
grande mano. Non lo so. Una mano.
Una mano.
Mi serve una mano.
A me però è piaciuto. Per le mani.
Eh?
A me è piaciuto. Però posso dire una cosa che riprende poi quello che ho detto prima del fatto che i film durino troppo. Allora, secondo me, talvolta, un film può durare leggermente meno per raccontarmi esattamente la stessa cosa.
Assolutamente sì.
Senza troppi dettagli. Avatar, 3 ore e mezza di film, troppo raga, cose assolutamente inutili, praticamente delle volte ho trovato delle ripetizioni, dopo un tot mi stai riprendendo le stesse cose che hai detto prima, totalmente a caso, non so se ne ho parlato con voi o se l'hai detto proprio tu, del fatto che ci fosse la scena in cui i figli vengono rapiti dai cattivi, Successivamente passano 10 minuti e vengono rirapiti. Infatti uno dei personaggi dice: ancora mi sto ritrovando ammanettato? Sì, perché stai ripetendo esattamente quello che è successo 10 minuti fa. Cosa mi dà ai fini della trama? Niente.
Durante la caccia alla balena.
Esattamente.
Sì.
Assolutamente niente. È un peccato. È un peccato.
Ma la storia in sé vi è piaciuta?
A me sì. Cioè la storia in sé sì. Okay. Sì, sì, sì.
Buchi di sceneggiatura?
Dura 3 ore e mezzo. È un colabrodo di sceneggiatura.
Sì. Che c'entra? Può essere che magari ci siano dei buchi dove dici... Boh, questa cosa non torna.
Buchi non ne ho trovato, anche perché io mi auguro che le cose che non tornano, sì, poi le andranno a riprendere nei prossimi 45 film.
Infatti,
io mi aspettavo però... in realtà da te, io spero che le cose che non c'erano in realtà non torni.
Anche. Che non tornerò mai più.
Per voi che l'avete visto, è necessario fare un rewatch del primo o comunque...
No. Allora, no. Io il rewatch l'ho fatto perché sono andata a vederlo al cinema quando era
anni, stato 50. Anni.
Però, anche non l'avessi fatto il rewatch, poteva essere tranquillamente un film a sé stante.
Sì.
Ah!
Sì.
Assolutamente sì.
Sì, sì, sì. Perché alla fine...
Perché il rewatch non è necessario, anche perché c'è una parte di tipo un quarto d'ora che ti fa lo spiegone iniziale.
Esatto, esatto.
E allora che cazzo?
Quindi, già quello si poteva evitare tranquillamente, perché capisco sono passati 11 anni, 12 anni, quanti anni sono passati. Però non era necessario... Ripeto, no. Una cosa veramente che diventa sequestro di persona alla massima potenza. 20 minuti solamente per spiegarmi il primo film, se proprio è, me lo riguardo. Mi,
sì, per spiegare il primo film è quello che è successo nei 12 anni concreti tra un film e l'altro.
Sì.
No, come si è formata la famiglia di Jacques Sully, eccetera, eccetera.
E tutte quante cose,
sì.
Però... Ripeto, poteva andare meglio, poteva andare molto peggio.
E poi... E poi, senza fare spoiler, la situazione si conclude esattamente come un episodio di Simpson. Tutto torna come prima.
Esatto, esatto.
E Kenny infatti, muore.
Io mi sono chiesta questa cosa, infatti. Allora, da quello che ci ha detto James Cameron, gli attori saranno sempre gli stessi, perché addirittura i film li sta iniziando a registrare adesso proprio per evitare che crescano troppo di età. Esatto.
È già stata mandata.
E quindi abbiamo gli attori blu sempre gli stessi.
Gli attori blu.
Gli attori umani, perché qualcuno c'è, sempre gli stessi. Perciò abbiamo una ripetizione in 5 film della stessa cosa con buoni contro cattivi, ma... che rappresentano elementi diversi, cioè nel senso abbiamo quello fuoco nel terzo, l'avatar del fuoco. Sembra la solita cosa, caccia di questi qua, che poi non capisco neanche perché li vuoi cacciare? Perché il cattivo
americani.
Li vuole... mi ricorda un po', sai...
Non è che non hai detto russo.
C'è un po' di imperialismo. C'è un po' di imperialismo.
Ah.
Sì.
Poteva essere tranquillamente la storia dei britannici che entrano in Africa... conquistano posti è quello, però per 5 film.
Oh, soldi. Soldi, tra l'altro sta per raggiungere i 2 miliardi,
quindi la gente si è andata a vedere.
Cazzo. Sì, ma 9 euro di biglietto, cioè, li raggiungi in fretta a 2 miliardi.
Quello sì. 3D forse anche di più.
3D almeno 12 euro, purtroppo.
Io mi rifiuto. Perché Cult Fiction è meglio del 3D.
Io purtroppo ho controllato, ma per curiosità è 12-13 euro al The Space.
Io non ci ho neanche pensato.
No, ovviamente non era sicuramente per andare a guardarlo in 3D.
Lo guardo in 2D e mi prendo i popcorn.
Esatto. I popcorn al caramello.
Poi.
Allora, io ho visto White Noise.
Cosa?
Sì.
No. Okay. Ho visto White Noise, rumore bianco in tradotto, che queste traduzioni, non lo so, non mi piacciono mai. Vabbè.
Questa volta è
estremamente letterale, sì, utilizzato.
In realtà è, vabbè. Il titolo è molto concettuale, però vabbè. Il regista è Noan Baumbach. il nostro candidato agli Oscar con Storia di un matrimonio.
Ok,
avete apprezzato.
Ok.
È proprio lui, infatti, si è riportato Adam Driver. Esatto, che stavolta è con Greta Gerwig.
Squadra che vince e non si cambia.
Greta Gerwig, adesso io non voglio dire cazzate, ma è la regista di Barbie.
Sì.
Sì, e ha fatto anche Lady Bird.
Ha fatto anche Piccole Donne, se non sbaglio. È brava, è molto brava,
sì. Sia come attrice che come regista. Ha del talento. Insieme funzionano parecchio. Questo film è tratto da un romanzo degli anni Ottanta di Don DeLillo. Sembra una roba un po' mafiosa.
Sono Don Gallo.
Esatto, facciamo le mani. Don DeLillo.
È ambientato nel Midwest, negli anni Ottanta sempre, e parla essenzialmente del consumismo americano e della vita che conduciamo effettivamente. Cioè è molto attuale in realtà, è stato scritto negli anni Ottanta, però è molto attuale. È una critica quindi alla società americana, al consumismo e a quello che viviamo nella quotidianità. Cioè noi siamo molto, molto frenetici, cioè viviamo una vita molto frenetica, è quasi tutto girato in un supermercato, ad esempio. Ci sono moltissime scene in cui i due protagonisti insieme ai loro figli sono dentro un supermercato, proprio per rimarcare questo senso di
consumismo
comprare, e di quotidianità, cioè fa parte della nostra quotidianità. Ed è tutta una maschera per nascondere effettivamente quello che un po' tutti proviamo e nascondiamo, ovvero la paura della morte. Quindi un tema molto, molto forte. La nostra Greta è un personaggio molto particolare, una donna molto frustrata, apparentemente felice perché fa l'insegnante di ginnastica posturale, quindi sembra una roba molto motivante, ok? Però in realtà è una persona molto, molto depressa e ossessionata dalla morte, tanto che inizia a prendere questo farmaco, il Dylar, che è un farmaco che non c'è in commercio, che ha trovato casualmente in nel giornale per testarlo, un farmaco antidepressivo, solo che con lei non fa effetto, però continua a prenderlo proprio perché è assuefatta. La famiglia però non sa che lei prende questo farmaco, e quindi tutta la storia gira intorno a questa cosa, al fatto che non si spiega il perché questa donna prenda questo farmaco, e poi intorno anche alle ossessioni di lui, di Adam Driver, il personaggio interpretato da Adam Driver, che apparentemente anche lui sembra una persona tranquilla, felice, è un insegnante di storia hitleriana,
bello,
appassionato, ma in realtà anche lui è ossessionato dalla morte, ma non l'ha mai ammesso a se stesso, solo in un dialogo molto forte che c'è all'interno del film, come anche in Storia di un matrimonio. Cioè l'ho visto un po' come una sorta di rivisitazione della famosa scena tra Adam Driver e Scarlett Johansson, in cui loro due proprio parlano di "io ho paura di morire, non so vivere senza di te, vorrei morire prima di te perché non potrei vivere senza di te", diciamo così, il pensiero di vivere senza di te mi angoscia, ecco. Quindi mi ammazzerei anche in questo momento, pur di... mi ha messo un sacco di ansia. E secondo me ha centrato il punto, perché effettivamente quello è il messaggio. Comunque,
Rumore bianco perché?
Rumore bianco proprio perché nella vita di ciascuno di noi c'è questo rumore bianco. Ovvero, viviamo una vita tranquilla, però in realtà sotto sotto abbiamo tutti paura della morte. Questo è il senso di tutto. Comunque, a fare, diciamo, da cornice anche a questo titolo, c'è anche una catastrofe naturale, perché c'è una nube di scie chimiche che porta, diciamo, la popolazione del Midwest a scappare, perché l'aria non è più respirabile. Quindi, diciamo che queste situazioni familiari si accavallano anche a questa strage, che richiama un po' anche al periodo che abbiamo vissuto, che ancora stiamo vivendo, ovvero quello del Covid, che il regista ha voluto proprio riprendere, cioè, anche se sono successe cose diverse, cioè, si spera, anche se noi ci siamo scampati un meteorite, però pochissimo, però sì, questo è quanto. Molto bello come è girato il tutto, è diviso in tre atti, come se fosse veramente un melodramma, ed è molto bello l'uso del montaggio che è stato fatto, dove ci sono proprio dei tagli netti tra una scena e l'altra, che ti portano un po' a dire ok, boh, adesso cosa sta per succedere. C'è proprio uno stacco molto...
Gli schiaffi.
Sì, e poi l'utilizzo del colore. Ci sono delle scene anche un po' horror, se vogliamo. Viene utilizzato molto il bianco e il verde, quindi roba monocromatica, per rimarcare al senso di angoscia dei due personaggi, perché alla fine è tutto incentrato su loro due, su Adam Driver e Greta Gerwig. L'unica pecca, cioè, che non mi è piaciuta molto, l'unica cosina che non mi è piaciuta molto sono i dialoghi, che secondo me erano troppo noiosi. Cioè, tipo in Storia di un matrimonio, il dialogo famoso tra Adam Driver e Scarlett Johansson avevano un senso. Qui è una costante, è una costante. Cioè, non c'è mai una scena in cui non si è prolissi. È quello. Quindi, bello sì, però effettivamente è un film... È un po' di nicchia, come anche i suoi film un pochino, anche se ha spaziato anche in cose un po' diverse. L'unica pecca è questa, però di per sé è girato molto bene.
Suggerito?
Sì, dai.
Lo consigli?
Sì.
Vai.
Parliamo di un altro ritorno sui grandi schermi. Parliamo del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che è uscito nel periodo di Natale. Quindi è uscito sotto Natale, ma non è un cinepanettone. Chiariamolo, male. Perché sì, altrimenti non sarei andata a vederlo.
Hanno già scrementato sul cinepanettone loro.
Sì. Film diretto nuovamente da Massimo Venier, come tra l'altro era stato diretto Chiedimi se sono felice, Tre uomini e una gamba, quindi sono tornati al loro vecchio regista a cui volevano tanto bene, si vede.
Quello dei successi.
Si vede, perché come si vedrà, non so se tu sei d'accordo visto che l'hai visto, il film è nettamente diviso tra la prima parte comica e più cazzara e la seconda parte un po' triste e malinconica, come anche gli altri film loro di successo.
È vero.
E alla fine c'è una morale che racchiude alla fine tutto il film. A me personalmente è piaciuto molto, cioè ho rivisto la loro brillantezza dei vecchi tempi, soprattutto ovviamente tra di loro.
Certo.
Poi non è però un film esclusivamente loro come quelli dell'inizio, è un film piuttosto corale, perché attorno a loro ci sono altri personaggi. La storia gira insomma intorno a loro, però ci sono anche i figli, che sono molto importanti, perché si parla proprio del matrimonio dei loro figli, tra la figlia di Giovanni e il figlio di Giacomo, o il contrario, mi sto confondendo?
Il figlio di Giacomo
e il figlio di Giacomo e la figlia di Giovanni. Sì. Loro lavorano assieme, hanno un'azienda di divani. Divani. A un certo punto fanno la mostra dei divani nel tempo e non va nessuno a vedere. Immaginate una mostra di divani nel divani dagli anni 20 fino a oggi, la noia. Poi bellissimo il monumento che gli mandano gli operai dell'azienda, tutto scolpito in legno, che è una cosa oscena. Ci sono loro così, tipo messi, tutto fatto in legno in faggio, tipo. Bruttissimo.
Entrambi assomigliano a Mac Buongiorno in quella statua.
Sono uguali, ci due, sì.
Però.
Vabbè, ci sono un po' le solite gag lore, insomma, Giovanni che fa il pignolino, Giacomo che fa quello che si ammala sempre, che ha tutti i problemi, lo chiamano vomitino, Aldo che fa il burlone, un po' il terrone, quello che fa i guai, e l'anima, sì. Nel bene e nel male è lui l'anima della festa. Poi c'è il prete che prende un ultimo momento, non si sa bene da dove venga, questo fa solo funerali, non riesce a fare i matrimoni.
Quel prete è uno sfigato. È geniale.
Sì.
È raccapricciante e geniale allo stesso momento.
Sì, comunque l'ho trovato una bella commedia, io mi sono divertita. Lungo il giusto, questo non era eccessivamente lungo. Sì, un film molto carino, a me è piaciuto molto. Io lo consiglierei, a te è piaciuto?
A me è piaciuto moltissimo, moltissimo. La parte comica, non mi ha colpito in maniera esagerata. Però quando c'è il cambio di direzione, ovvero quando i protagonisti si siedono a parlare e decidono quale dovrà essere il loro futuro,
sì.
Quello mi è piaciuto veramente tanto, perché non è un quesito da poco quello, certo, che si pongono i personaggi.
Ma i loro film sono così, alla fine c'è sempre dietro il pensiero più riflessivo, più triste a volte.
E per qualche strana ragione sono sempre Giovanni e Giacomo che devono prendersi a tornate, sedersi e riflettere. È uno spoiler dire qual è il quesito?
Lo vogliamo sapere,
sì.
Un evento che colpisce più persone rischia di compromettere un'amicizia lunga una vita, è sufficientemente forte da mettere un punto e non andare più avanti, o ci si passa sopra?
Dipende
dall'evento.
È una questione di donne, diciamo.
Sì, in quel caso sì.
I vecchi amori.
Però cioè, è una riflessione che si può estendere a qualunque cosa. Nel loro specifico sono delle corna nascoste.
Scoperte per puro caso.
Per colpa di Aldo.
Sì. Infatti.
Che non sa starsi zitto. Però la riflessione è molto profonda.
A un certo punto, quando sono in chiesa, sembrava molto la scena. Io ero a Francoforte e tu l'hai baciata.
Che cosa andava tanto a fare?
Io l'ho vista, era quella.
Sì, a me è piaciuto molto, anche perché poi questa riflessione, questo quesito, nel loro caso si estende durante il giorno del matrimonio, nella loro amicizia, nel diventare consuoceri, nel futuro del suo genero e della nuora.
Alla fine la ricerca della felicità anche
nell'azienda, perché hanno l'azienda in comune, sono soci in affari. L'azienda verrà ereditata e delle corna di 20 anni fa comprometteranno tutto ciò. Bello, a me è piaciuto molto.
Bene, sì, senza aspettative, tu, tra l'altro.
No, io sì,
perché non, cioè, ormai ho due giorni già,
non mi aspettavo.
Hanno fatto tante cagate, quindi sono andato con un po' quei di piombo.
Tipo, non mi era piaciuto quello dei Babbi Natali, non mi era piaciuto quello dell'estate, odio l'estate.
Odio l'estate, preso. A me quello sì. Insomma,
mi
è piaciuto.
Ho ritrovato invece lo spirito di... Forse è il regista che è tornato, non lo so, sono tornati il vecchio regista, quindi può essere quello.
E anche l'assenza della moglie di Aldo, secondo me, è un po'...
No, è simpatica lei. Simpatica.
Dice, basta.
Ha già dato.
Beh, Vale, ci parli.
E tu?
Mamma mia.
Allora, è un film amato e odiato. Io ho letto dei commenti, ovviamente, perché sono andato un po' a frugare. Il pubblico in realtà non era particolarmente soddisfatto. il pubblico del Twitter, perché è là che trovi sempre le recensioni migliori.
Di cosa stiamo parlando?
Sì, magari lo dico. Scusate. Parliamo di Glass Onion Knives Out, che in realtà è un sequel di, forse me lo ricordo, C'è un delitto.
Ah sì.
Knives Out del 2019, che ha sempre lo stesso protagonista, ovvero Daniel Craig, che interpreta sempre Benoit Blanc, ovvero il detective che deve risolvere un delitto, ovviamente. Questo delitto però, ma mi sento?
Sì, sì, ti sentiamo. Okay. Sì, sentiamo.
Allora, questo film a molti non è piaciuto. Perché? Perché in tanti l'hanno guardato con delle aspettative altissime. Cioè, si aspettavano veramente che fosse il film dell'anno, ma in realtà è molto grottesco come film di base.
Anche il trailer comunque sembra molto pompato.
Infatti un po' te ne rendi conto già da subito che non è un film effettivamente serio. Il cast è bello, quindi ci hanno giocato molto sul cast. Infatti, chi abbiamo? Abbiamo Daniel Craig, che già... Edward Norton, abbiamo anche Kate Hudson,
Dave Battista, che ormai è...
abbiamo un piccolo cameo di Hugh Grant, e anche Ethan Hawke fa un cameo, quindi diciamo che abbiamo diversi attoroni che interpretano dei personaggi abbastanza particolari in realtà, perché siamo nel 2020, in piena pandemia, è un riccone, a quanto pare un po' il perno di questa amicizia tra altri ricconi.
Berlusconi.
Sì, sono tutti legati da un'invenzione di questo personaggio, che gli ha fatto fare un sacco di soldi. E quindi dice, vabbè, siamo in pandemia, non ci possiamo vedere, ma voi venite tutti nella mia isola deserta privata, dove io ho una casa con sopra una bellissima bolla di vetro che ha forma di
cipolla,
non a caso, Glass Onion.
Ah, ecco. È quella la Glass Onion.
Esatto.
E dentro c'è il cuoco di The Menu.
Panico. A proposito, infatti, di The Menu, è stato paragonato in qualche modo a The Menu. Perché vuole fare questo film, come un po' anche di Menu, una critica ai ricconi che farebbero di tutto per arricchirsi ancora di più, anche facendo del male all'intera popolazione. E questo appunto è il caso, ovviamente non faccio spoiler, perché secondo me è da vedere, però ripeto, 2 ore e mezza di film, 2 ore e 20 di film, forse non aveva molto senso farne 2 ore e 20 di film. Quindi la base è, arrivano tutti in quest'isolone, tutti sono grandi amici tranne una che in realtà è stata, tra virgolette, eliminata, perché il personaggio con la casa gigante in realtà l'ha fatta fuori moralmente, ti taglio fuori dalla società, perfetto, ci rendiamo conto che però in realtà ci sono delle cose nascoste sul perché questa ragazza è stata tagliata fuori. Che succede?
Me ne vengono così a raffica.
Dillo, sì. dillo, no, ti prego, dillo.
No, non fa niente.
Dici.
Devi dirci. Devi dircelo.
Tutta la gente che viene tagliata dalla Rai e poi passa a Canale 5, basta, la smetto.
Sì, è un po' una cosa del genere, solo che in realtà lei è passata a niente. È passata la povertà, quindi in poche parole lui dice facciamo un gioco, dovete scoprire chi mi ha ammazzato, anche se io non sono stata ammazzata davvero, è un gioco, dobbiamo farlo durante questo fine settimana di incontro tra amichetti, ci si rende conto poi che in realtà qualcuno è stato ammazzato davvero, qualcuno verrà ammazzato davvero. E ci si aspetta da un film con questa trama che ci siano veramente dei colpi di scena super fighi, una sceneggiatura un po' cupa, niente di tutto ciò. Assolutamente niente di tutto ciò, ripeto, è molto grottesco, carino, te lo guardi in una serata di niente, però lo devi seguire questa volta, non lo puoi guardare mentre fai le pulizie.
Non puoi fare lo stregio durante il
film. No, lo devi seguire, però...
beh, sai, cerchiamo il morto non c'è, poi dopo c'è qualche cosa...
Esatto, è appunto interessante perché già da subito ti rendi conto della critica, proprio perché loro arrivano in quest'isola deserta, tutti dovrebbero essere con le mascherine chiusi in casa, ma sono così tanto ricchi che si spruzzano una cosa e possono e sono diciamo immuni al virus, sono immunizzati, quindi già là ti fa capire quanto i soldi siano
possono comprare qualsiasi cosa, sì.
E diventano
è tutto terza e quarta dose,
esatto.
E non c'è uno che dice no, io questa cosa non me la spruzzo, ragazzi.
No. Li obbligano, cioè non gli dicono neanche cosa sia, tu apri la bocca.
No, Hugo Boss.
Sì, okay. Esatto, tu apri la bocca e ti spruzzo questa cosa, chissà cos'è. Io lo spoiler non ve lo faccio perché secondo me è anche inutile.
Non ho preparato neanche il banner.
No, ma non ha neanche senso. vi direi di vederlo perché sono curiosa delle cattiverie che possono dire le persone su questo film. Però un bel cast.
Ma come non era basta. Anche il primo film si punta sugli
si attoroni
punta su, eccezionali.
Sugli attoroni, esatto.
Sì, non basta a volte.
Sì, neanche questa volta.
Mamma mia.
Anche questa volta non è bastato puntare sugli attoroni, peccato. Peccato tutto petto.
Vabbè.
Tante care cose.
Sì. Però dovrebbe uscire il terzo.
Certamente, senz'altro.
Sì, che Netflix si è comprato. Ovviamente.
Aiuto.
Ovvio.
Sì. A proposito dei soldi.
Io spenderò due minuti per il filmone che mi è piaciuto, il filmone del Greenwich, che era in sala Greenwich, ovvero Living con Bill Nighy, che dimostra di essere un attorone con col pedigree, altro che attore cane.
Quali pedigree?
Un cane
gli alani
brillante, ah. Esatto, perché è estremamente versatile, è anzianotto ed estremamente versatile, perché l'abbiamo visto con la CGI e i tentacoli nei Pirati dei Caraibi, della Davy Jones, in ruoli frivoli, superficiali, come I Love Radio Rock, o lui era il capitano della nave di I Love Radio Rock, ma era anche la rock star della commedia romantica natalizia Love Actually.
Ah. La migliore offerta può essere?
No. La migliore offerta anche, mi sa. Può passare dalla commedia al drammatico con uno schiocco di dita. E qua riesce con la leggerezza di un dandy, che è ambientato in Inghilterra, e lui è un impiegato, con una vita perfetta, a interpretare anche un ruolo drammatico, ed è molto bello per questo. La storia è una storia non particolarmente originale, abbiamo visto anche Johnny Depp in un ruolo molto simile, Arrivederci professore, dove un uomo che si accorge di essere ammalato con un tot di vita che gli rimane, decide di punto in bianco di viversela. Ovviamente gli americani l'hanno fatto con Johnny Depp, che va a bere con le studentesse, fa tutto quello che non ha fatto fino a quel momento. Bill Nighy in questo film lo fa in una maniera più senz'altro pratica, a vivere la vita sul momento con le esperienze, ma c'è anche un'elaborazione mentale di questo cambiamento che dovrà affrontare, non si sa come andrà a finire. Molto bello. E lui è strepitoso. Non è un'interpretazione sui generis come quelle che abbiamo visto nei ruoli più semplici. È fenomenale, troppo forte. Troppo forte. Secondo me è anche molto sottovalutato come attore. Lo vediamo poco in giro.
Ma secondo me i grandi attori si vedono anche nei film che non sono un granché. Cioè Emma Thompson in effetti ha fatto Il piacere è tutto mio, che di per sé era, sì, però lei spiccava molto. lei spicca sempre. Quindi si vedono comunque gli attori quando sono bravi, anche in film che non sono scritturati benissimo, comunque che non sono eccelsi, ecco, che non te li ricorderai, ecco, tra 10 anni, 15 anni.
Però è un peccato, perché valgono parecchio. Cioè, sono quelle performance che magari ti aspetti da un nome grande così, e invece poi no, crollano.
Ma in realtà molto spesso sono gli attori che portano avanti il tutto.
Assolutamente sì, assolutamente.
Anche
sì.
Quando la storia dici, boh, non me la ricorderò, però mi ricorderò lui o lei.
Mm-hmm. Molto meglio un film con un attore con una capoccia così, piuttosto che il film dove fai l'appello di tutti gli attori brillanti e poi il film fa cagare.
Esatto.
Qua
esatto.
Abbiamo Bill Nighy che regge da solo tutta la situazione, e poi tanti altri attori, sì, che sono di supporto, mm-hmm. ma non fanno a lotta chi deve prevalere l'uno o l'altro. Sì. Stessa cosa per l'altro film, Emancipation, con Will Smith, e basta.
Cioè, è tutto su di lui.
Lui è sicuramente l'attore principale, non è un film corale, è... il film è un survivor, nel senso lui deve scappare.
Lui li sa fare bene quelli.
Infatti.
La storia è vera, tra virgolette, si ispira a una fotografia di uno schiavo che riuscì a fuggire dal campo dove veniva tenuto prigioniero, dal campo di lavoro. Siamo alla fine dell'Ottocento. Mm.
10 anni schiavo.
In realtà è Django.
Ah.
In realtà è Django. Una volta libero, arruolato nell'esercito di Lincoln, che aveva dichiarato tutti gli schiavi liberi, tra virgolette, quest'uomo venne fotografato. Venne fotografato a torso nudo, di schiena, aveva la schiena completamente distrutta dalle cicatrici, delle frustate che aveva ricevuto. Infatti il personaggio è Peter il fustigato. È uguale a Django, ma non è fatto da Tarantino.
Piccolo.
È uguale, la stessa identica cosa. Dettaglio. Lui che viene venduto, riesce a scappare dal campo, deve tornare dalla sua famiglia. Identico. Uh-huh. Abbiamo anche il negriero, ovvero il nero che vende schiavi. Questo film è stato girato prima dei famosi Oscar, dove Will Smith vinse l'Oscar. È stato girato nel 2021. Secondo me, se non fosse successa quella cazzata...
Non avrebbe fatto mezzo centesimo, dici?
No, in realtà questo è il film che lo dovrà riabilitare.
Ok. Riabilita?
Sì, è così, perché è così, purtroppo sì. Se non fosse successa quella cazzata, non sarebbe esclusa la doppietta.
Ah,
sì, perché
addirittura da Oscar
è un bel filmone.
A me fa troppo ridere, sì. Non riuscirò mai a riprendermi.
È molto bello, è molto bello. E la cosa particolare è che sembra visto da un daltonico, perché
scusate, però ogni tanto esci con roba che
è in bianco e nero. Okay. Cioè, sembra in bianco e nero. In realtà è a colori, ma talmente desaturato che non si distinguono se non con
tipo seppia.
Con i superpoteri. No, è grigio. 50 sfumature di grigio. Però poi ti accorgi che gli alberi non sono grigi, ma sono verde, spento, triste. Sì. Potrebbero esserci centinaia di interpretazioni di questo colore così.
Filtro particolare,
sì.
Come quel film con Joaquin Phoenix che è uscito l'anno scorso, di quel giornalista che abbiamo commentato.
Quello era un bianco e nero fotografico, bellissimo. Bianco e nero netto. Qua i colori ci sono, perché ci sono diverse scene di incendi, per esempio, dove vedi la luminosità del fuoco. In realtà non è bianco e nero, è totalmente desaturato.
Ok, quindi proprio uno stile diverso.
Sì, per questo sembra visto da un daltonico, perché i colori ci sono, non li distingui. Non li distingui, non distingui il rosso dal verde, la cazzata la evito.
No, devi dirla, perché io riso.
No, ci bannano.
È troppo.
È troppo, ve la dico dopo.
Va bene.
Poi, no, sta, scrivo in chat. ed è molto interessante questo spettro di colori che hanno scelto, che è stato scelto. Ha sicuramente un significato, io sono troppo testa di legno per capirlo, però ci possono essere diverse interpretazioni. Mm-hmm. E la storia è molto bella, ed è anche molto lungo, però merita parecchio. Lui dimostra di essere un attore eccezionale, con uno spirito un po' da tenere sotto controllo, però un ottimo attore. E si regge tutto il film sulle spalle. Se non avesse vinto l'Oscar e non avesse fatto quella cazzata, potrebbe essere questo il suo film da Oscar, perché è molto estremo. Non così estremo come l'Oscar assegnato a DiCaprio. Quello è un Oscar a furor di popolo.
Avrei detto
qua lui fa cose incredibili, si butta nella laguna, uccide un coccodrillo col pugnale
tutto
in testa.
Tutto senza controfigura, dici?
Nessun cavallo.
Forse aveva una controfigura il coccodrillo.
Vabbè. Gliel'abbiamo dato per essere stato il padre di Serena Williams e mo...
Però questo secondo me è un film migliore.
Se farà doppietta.
Assolutamente no, perché è cacciato dall'Academy per i prossimi 10 anni e siamo solo al primo.
Nel libro
nero. Ma l'ho riso perché hai detto...
Quanto è cacciato?
Sì, per questo deve essere riabilitato.
È per quello che ho riso,
ragazzi. Dico un sacco di cazzate, ma sono serio quando vi dico.
Ah, io non la sapevo questa cosa.
Io non scherzo mai. Poi voi ridete, io non scherzo mai.
Esatto, ma a volte ne esci con delle cose che ti viene proprio spontanea questa risata che
è
andata giù, capito, dallo stop.
È il mio registro.
Vabbè, lo riabiliteranno prima o poi.
Fra 9 anni.
Successo.
Nel 2032.
E chi lo sa, magari
diventa presidente degli Stati Uniti.
Fra 9 anni.
Entra in politica.
La gente non si prende a schiaffo, non va presa a schiaffo.
No, alla violenza.
Abbiamo parlato degli...
Abbiamo parlato?
Degli attori cani. Concludiamo con
No, ce n'è ancora in realtà.
Sì, ma buonasera. Stiamo andando larghi. Cioè, se voi avete tempo, almeno cambia un cacchio.
Sì, ci sta. Diciamo che tocca.
Vabbè, concludiamo con una pillola di educazione cinefila.
Sì, a rubare il posto al film di Valentina. Al nostro Daniel Craig c'è Christian Bale con i delitti di West Point.
Siamo tutti confusi.
Su Netflix,
sì.
Okay. Nella lista dei più visti della top 10,
mm-hmm. Okay.
Ha rubato il primo posto a Daniel Craig, Christian Bale, con il film I delitti di West Point, esatto. Per me lui è il cane.
Il tuo cane della settimana.
Il cane della settimana a malincuore perché
Non strafigo. È sempre Batman, però,
No, infatti, lo so, però bisogna dire che nei panni dell'investigatore non ci sa fare.
Peccato.
Perché questo film è tratto da un romanzo di Louise Bayard in cui c'è praticamente viene chiesto a un investigatore in pensione, che è il nostro Christian Bale, di indagare sulla morte di questo cadetto che è stato trovato nel campo dell'Accademia impiccato.
Mm-hmm.
Quindi è stato ucciso da qualcuno. Perché è stato trovato praticamente aperto in modo molto particolare, che solo un accurato assassino poteva fare. Allora, è un sequestro di persona. È
no,
un vero
un
sequestro di persona. Questo no, sì. No, il film è un vero sequestro di persona. Bellissimo per quanto riguarda il set, la scelta del set e tutto, ma di per sé è terribile. perché è lunghissimo. La sceneggiatura è molto... Io non ho letto il romanzo, però è molto banale, perché sai già dall'inizio cosa succede, ok? Nel mezzo ci sono delle cose che, boh, sono un po' già viste, ok? Che si trova una ragazza che è fanatica dei sacrifici, della roba occulta, e che gli piace rubare, prelevare dei ragazzi e macchiarsi col sangue. Ci sono anche queste cose in mezzo a questo... allo svolgersi degli eventi, mm-hmm. e dici, boh, è questa, che cosa ci sta a fare? Effettivamente, boh, potevano evitarla, però va bene. In tutto questo c'è un personaggio interessante, mm-hmm. che è il nostro Harry Edward Melling, che è il nostro Dudley in Harry Potter.
Sì.
Nei panni di Edgar Allan Poe, che è un cadetto anche lui, ma viene preso dall'investigatore Christian Bale per decifrare degli indizi che sono stati trovati nei cadaveri, perché sì, è morto uno, però poi successivamente ne muoiono altri.
Succede.
Succede. Lui è bravo, mi è piaciuto molto. Ce l'ho visto parecchio nei panni di esteticamente, Dudley. e anche nei, cioè, sia dal punto di vista attoriale che fisicamente ce l'ho visto bene nei panni di Edgar Allan Poe, perché è molto bianco, cadaverico
e dimagrito, non è più un,
non è più un ciccione. È finita la pubertà. Quindi ci sta. Però Christian Bale no, nei panni dell'investigatore. Non voglio dire cosa succede, perché vabbè, guardatevelo, non è solo io mi devo guardare i film pallosi. Non mi è piaciuto di per sé il film, anche Christian Bale a malincuore non mi è piaciuto.
Peccato.
Sotto tanti punti di vista, se andiamo a analizzarlo, tantissime cose, cioè dialoghi sempre qui inutili, scene che potevano essere benissimo tagliate, la sceneggiatura, ripeto, vabbè, non ho letto il romanzo, però non mi dice niente.
Sossorri.
Sì. Si pensa in realtà che questo romanzo abbia ispirato Edgar Allan Poe, in realtà, per scrivere i suoi racconti.
Beh, anche lui sarà stato senz'altro ispirato da cose
macabre,
e poi lui è ispirato tanti altri, Guglielmone tra i tanti,
sì, insieme a Lovecraft. In seguito parliamo di serie.
Siamo larghissimi.
Siamo troppo larghi. Parliamo di serie un altro giorno.
Estremamente
la prossima.
Vorrei concludere con una pillola di educazione cinefila.
Non rispondete al telefono in sala?
Non usate il telefono in sala.
Uno.
Non ridete a voce troppo alta battendo i piedi in sala, come il signore che c'era in sala quando ho visto il grande giorno, che sembrava al circo. Non si mangiano le chipster quando si è in sala a vedere
gli horror,
sì, tipo A Quiet Place, dove non parlano nemmeno i personaggi.
Mamma mia. Non commentate ogni singola scena, perché non siete dei critici cinematografici,
non
ma
un cazzo a nessuno,
tenetevelo per voi,
film, sì.
E soprattutto, per buona educazione, tossite con la mano davanti,
no,
così non
male,
beccate quelli vicini.
Se state male, non andate al cinema.
Uscite
solo se state bene. Non abbiamo passato 2 anni così per un cazzo, insomma.
Quanto pare. La storia non aiuta.
Dovrebbe insegnare. Bene, bene, bene. Detto ciò, appuntamento a venerdì prossimo, mm-hmm. sempre alle 4, sempre su Twitch. Seguiteci su unicaradio.it, Twitch, Instagram, TikTok, Telegram, basta.
YouTube.
Chi più ne ha più ne fa.
La prossima volta parleremo di cose.
Parleremo di serie, guarderemo tante serie questa settimana e parleremo anche degli altri. Ah, io ho due o tre cose da...
Della stile.
Va bene. Sì.
Ah. Io ho visto Mad Heidi.
Questo mi interessa molto. Questo mi interessa moltissimo.
Io dovrò iniziare probabilmente o La vita bugiarda degli adulti o qualche altra cosa. Perché una serie italiana ci sta ogni tanto.
Sì.
Io una serie coreana.
Ci sono un botto di uscite adesso. Non lo so, un botto di uscite.
Sì, tra gennaio e febbraio sì.
Vedremo, sì. Vedremo.
Bene. Grazie di essere stati con noi e alla prossima. Ciao.
Ciao.